Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
È giovedì 22 febbraio 2007, bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono anche per questa puntata di Al di là della notizia. Continuiamo le nostre trasmissioni dedicate alle visite ad limina apostolorum dei vescovi della Chiesa che in Italia. Questa settimana, settimana in cui si è aperto il tempo forte liturgico della Quaresima, sono in Vaticano i vescovi che arrivano dalle diocesi dell'Umbria ed è con noi Monsignor Vincenzo Paglia, vescovo della diocesi di Terni, Narni, Amelia. Eccellenza, ben trovato, grazie per aver accolto il nostro invito.
Grazie anche per l'invito, quindi, per questo momento di riflessione su un evento che per me è il primo. Quindi la mia prima visita ad Limina, per altri vescovi dell'Umbria no, ma è un evento particolarmente significativo. In questi giorni le nostre diocesi in Umbria ci accompagnano con la loro preghiera e nei mesi successivi alcune verranno in pellegrinaggio qui e comunque tutte accoglieremo il Papa a giugno quando verrà ad Assisi. Un momento significativo perché? Perché mostra quel legame tra il successore di Pietro e tutte le altre chiese. Non è possibile essere Chiesa di Cristo senza sentire questo legame con tutta la Chiesa universale che passa appunto attraverso Pietro. Venire quindi ad Limina Apostolorum significa per tutti noi toccare il cuore stesso della Chiesa. E devo dire che questa visita fatta di preghiera alle tombe degli Apostoli o anche alle Basiliche Maggiori di Roma, assieme poi agli incontri con le diverse congregazioni che culminano con l'incontro con il Papa, è un'esperienza non solo di ordine pastorale o organizzativo, è soprattutto un'esperienza di profonda spiritualità ecclesiale. Ecco, davvero sentiamo la comunione con tutti quando si viene a Roma portando con noi i nostri fedeli.
Monsignor Paglia, lei lega la sua attività pastorale all'attività della comunità di Sant'Egidio, è impegnato anche per la Conferenza Episcopale Italiana nel dialogo ecumenico, nel dialogo interreligioso. Come vescovo però di una diocesi dell'Umbria, regione che ha una grande tradizione spirituale, quali sente che sono davvero le sfide più grandi per la pastorale in questo momento?
Per quel che concerne la diocesi di Terni, Narni, Amelia, ma non solo, credo, la sfida più grande a mio avviso è riscoprire il tesoro più prezioso che la Chiesa ha, e cioè la domenica o, se si vuole, la liturgia eucaristica della domenica. Io ho creduto opportuno focalizzare tutti gli sforzi in questo mistero che racchiude la nostra salvezza e da cui tutto deriva. E non c'è solo, come dire, la derivazione della vita spirituale dalla liturgia eucaristica. A mio avviso c'è anche la derivazione della vita pastorale, perché vivere bene la liturgia della domenica vuol dire riscoprire la bellezza dell'essere cristiani, dell'incontro con Gesù. La messa non è un rito, è un incontro. E se si comprende questo, si riscopre l'importanza dell'ascolto, cioè della parola di Dio. E si riscopre altresì l'urgenza di una comunione tra tutti e con i poveri. È significativo, il Papa lo sottolinea nella enciclica Deus Caritas Est, che lo stesso nome, Agape, si usa per la liturgia eucaristica e per la mensa fraterna, soprattutto con i poveri. Ecco perché questa è la prima grande sfida che tutti possiamo raccogliere, i piccoli e gli anziani, i giovani e gli adulti, gli uomini e le donne, i ricchi e i poveri. Ed è proprio da questo che poi si riscopre quella dimensione di universalità, o meglio, di superamento di sé per andare incontro all'altro. E quindi la Chiesa che si pone come serva della città degli uomini. A me ha fatto impressione un amico il quale mi diceva: la fine del mondo avverrà di domenica durante la messa, perché la messa è il culmine della storia umana, della creazione. A me pare una cosa molto bella, quindi io spesso dico scherzando, andiamo tutti a messa perché comunque ci salveremo.
Monsignor Paglia, proprio ieri, durante la celebrazione dell'imposizione delle ceneri, la celebrazione a Santa Sabina, Benedetto XVI ha cercato di dare una lettura attualizzata del digiuno quaresimale. Siamo entrati in questo tempo liturgico. Ecco, ha parlato di salutari rinunce. Da questo punto di vista, ecco, lei come vescovo, come pastore, quale suggerimento potrebbe dare? Quale potrebbe essere una rinuncia salutare?
Parlare di rinuncia viene dopo. Parliamo prima del vero cibo e della vera gioia. Allora, se noi rinunciassimo a un po' di televisione per ascoltare di più il Vangelo, in realtà noi guadagniamo molto. E fare un po' di digiuno televisivo e un po' più di nutrimento evangelico, ecco, questa è una grande scelta. Un'altra piccola scelta, che è quella, per esempio, di rinunciare a qualcosa di se stessi, anche economica, per pensare ai poveri, è un fatto fondamentale. Gli antichi padri della Chiesa dicevano che il digiuno ha due valenze. La prima è quella di dare ai poveri ciò che risparmiamo. La seconda è quella anche di abituarsi ad una ascesi. In una cultura come quella nella quale viviamo, dove quel che ti passa nella mente devi fare e devi ottenere, quindi in una sorta di sciocca e terribile, crudele ricerca al possesso, al godimento, al soddisfacimento di se stessi, ecco, mettere un sassolino su questo marchingegno vuol dire mettersi sulla strada di salvare se stessi e anche questa società, perché la rinuncia a qualche desiderio sciocco in realtà vuol dire accettare che la nostra vita si sviluppi in una maniera più ricca, più aperta, più bella, più amorevole, più sollecita verso gli altri, piuttosto che ripiegarsi su se stessi.
Con noi Monsignor Paglia, Vescovo di Terni, Narni, Amelia, in Vaticano in questi giorni per la visita ad Limina Apostolorum dei presuli che arrivano dall'Umbria. Monsignore, ieri il Papa ha incontrato proprio i pellegrini che arrivano da queste diocesi, si è rivolto durante l'udienza generale a voi Vescovi e vi ha invitato a spronare i fedeli a proseguire nello sforzo di permeare gli spazi della cultura odierna con la linfa vitale della Divina Grazia. Io so che questo è un tema che a lei sta molto caro, anche il dialogo tra cattolici e non credenti, tra mondo cattolico e mondo laico, per così dire. Da questo punto di vista sappiamo, abbiamo vissuto, stiamo vivendo una stagione difficile anche in Italia dal punto di vista anche politico. Ogni volta che si parla di valori, valori della vita, valori della famiglia, pensiamo alla discussione sull'eutanasia, poi sui cosiddetti dico, sembra sempre ci sia un muro tra una parte e l'altra, non si riesca a dialogare tra credenti e, diciamo, tra virgolette, mondo laico. Perché c'è questo muro contro muro? Chi è, secondo lei, che deve fare uno sforzo in più per cercare di dialogare sui valori, che è la cosa forse più importante?
Sì, io credo che partendo proprio dall'Umbria abbiamo due testimoni che ci aiutano a superare quei fossati che talora artificialmente poniamo tra noi, e questo può capitare anche all'interno della stessa comunità ecclesiale. Più spesso capita appunto tra credenti e non credenti, ma se noi pensiamo a quel che ha significato San Benedetto per la cultura europea, per l'Europa, se noi pensiamo a quel che ha significato San Francesco per l'incontro tra i cristiani, per l'incontro con l'Islam, per l'incontro anche con il lupo, se noi pensiamo quale potenzialità di rapporti hanno questi due santi, si comprende che questo richiamo del Papa invita tutti noi a compiere un passo di chiarificazione. La forza dei valori non deve assolutamente bloccare l'incontro. Io amo dire che per essere davvero cittadini, per essere davvero, anche usiamo questo termine, democratici, non dobbiamo mettere da parte i nostri valori, come qualcuno chiede, le proprie certezze. Dobbiamo metterle tutte sul tavolo, parlarne, discuterne, avendo di mira il bene comune, non solo di me personalmente o dell'altro che sta davanti, ma di tutti, di tutto il popolo. E si scoprirà allora che L'eutanasia non nasce dall'amore, ma dalla solitudine. E certe legislazioni, penso anche al discorso dei Dico, che forse sono affrettate e che non tengono conto del bisogno che i giovani hanno di rassodare la prospettiva, in questo caso matrimoniale, rispetto a un istituto, appunto il matrimonio, che viene attaccato da una cultura individualista. Ecco perché credo che è urgente non contrapporsi in maniera violenta, ma mettersi all'interno, attorno ad un tavolo, per cogliere qual è la prospettiva più futile, più sana, più umana, non solo in astratto o per affermazioni ideologiche, ma per il bene davvero della nostra società, del nostro popolo e anche dei più giovani.
Per chiudere questo incontro, Monsignor Paglia, a questo proposito, sicuramente nell'impegno, nel dialogo tra cattolici e non credenti, ma soprattutto nell'impegno per la nuova evangelizzazione, fondamentale è il ruolo dei laici, lo ha ribadito anche il convegno di Verona della Chiesa che è in Italia, quindi laici che sono proprio chiamati a collaborare con i religiosi, con i sacerdoti, con i vescovi. Ecco, da questo punto di vista, nella sua diocesi c'è un'esperienza di cui è particolarmente contento?
Ma io direi, guardi, porto un esempio così tra i tanti, uno particolarmente significativo perché concerne questi problemi di etica sui quali lo scontro è piuttosto violento. Bene, a Terni è nato il primo centro per la ricerca sulle cellule staminali adulte, dove tutti siamo d'accordo, con la concorrenza di tutte le forze, di tutte le istituzioni, dalla Chiesa al Comune, dalle istituzioni economiche e altre istituzioni anche sanitarie. È un esempio di come mondo religioso e mondo laico possono trovare un terreno comune per far avanzare non solo la ricerca, che in questo caso è particolarmente importante, ma anche dare speranza a tanti malati che aspettano non il dibattito ideologico, ma la cura effettiva. Noi dobbiamo stare attenti a non ripetere purtroppo quello che già si lamentava ai tempi dei Romani, dom Rome consulitor, sacunto, destruito. Ecco, noi abbiamo bisogno di ritrovare campi nei quali agire. Potrei citarne un altro, l'esperienza molto bella di alcuni laici, particolarmente l'Azione Cattolica, per esempio per la festa di San Valentino, per accogliere quest'anno più di 200 coppie di fidanzati, i quali vengono lì, non sono ancora sposati, ma già chiedono che l'amore sia eterno. Ecco, aiutare questi giovani ad una prospettiva di amore solido mi è parsa una cosa molto bella, ecco, dove tanti giovani e alcune associazioni cattoliche si sono adoperate perché si possa dare un servizio significativo a tanti altri che in questo caso vanno anche oltre la stessa diocesi di Terni.
Sabato mattina incontrerà Benedetto XVI, non è la prima volta, ma che incontro sarà? Cosa dirà il Papa?
Io credo che dirò al Papa ovviamente alcuni risultati e la vita di questa nostra diocesi di Terni, Narnia Amelia, con le sue luci, e ce ne sono, devo dire, belle. È cresciuta la pratica religiosa nella domenica, è nata una nuova esperienza di committenza artistica. Ci sono circa 14 grandi artisti italiani, sia architetti, sia pittori, sia scultori, che stanno creando nuove opere d'arte nelle chiese della città, perché crediamo che la bellezza salverà anche il mondo, come diceva Dostoevskij. Questo glielo dirò, gli dirò anche i nostri problemi e assieme anche le prospettive che io credo sia necessario sottolineare, non solo per la Chiesa di Terni ma anche per la Chiesa italiana, perché sia una Chiesa madre e maestra per tutti.
Allora, grazie anche per queste confidenze, grazie al Vescovo di Terni, Narnia Amelia, Vincenzo Paglia, grazie e buon proseguimento della visita dell'Imina.
Grazie e un augurio a tutti gli ascoltatori.
Siete dunque sulla Radio Vaticana in diretta. Anche oggi abbiamo continuato il nostro ciclo di trasmissioni dedicate alle visite ad limine apostolorum dei vescovi della Chiesa che è in Italia. Oggi avete sentito l'incontro con Monsignor Paglia dall'Umbria, dalla diocesi di Terni, Narni e Amelia. E come sempre noi andiamo a vedere anche quali sono i laici che collaborano in diocesi. Avete sentito Monsignor Paglia parlare delle celebrazioni valentiniane e parlare della collaborazione appunto con l'azione cattolica diocesana. In linea con noi c'è proprio Stefano Sereni, che è il presidente diocesano dell'azione cattolica proprio della diocesi di Terni, Narni e Amelia. Sereni, ben trovato, buon pomeriggio.
Salve, buon pomeriggio anche a voi.
Ecco, io le chiedo subito, come facciamo in questi casi, di darci un po' il suo identikit. Che lavoro svolge, quanti anni ha e perché ha deciso di collaborare con la sua diocesi, in questo caso come presidente dell'azione cattolica?
Ma io ho 43 anni, lavoro in una fabbrica, sono sposato con due figli, perciò è una vita normale come tanti laici che abbiamo nelle nostre parrocchie, nelle nostre diocesi. L'azione cattolica per me è stata importantissima da bambino, sono cresciuto grazie all'ACR, poi è stato per me normale, vista l'esperienza che avevo fatto, continuare il mio servizio all'interno di questa associazione. E chiaramente poi l'azione cattolica collabora con il proprio pastore, è una via normale di lavoro, poi ci siamo trovati molto in sintonia anche con il nostro vescovo in questi ultimi tempi, infatti per queste celebrazioni, questi eventi valentiniani, insieme a lui siamo riusciti a mettere in piedi delle attività che sono anche uscite un po' dalla nostra diocesi, dal nostro territorio.
Ecco, sensibilizzazione sui temi della sicurezza sul lavoro, riflessione anche filosofica sul tema dell'amore, eventi culturali e musicali, questo è San Valentino 2007 proprio a Terni, celebrazioni ricche che si concluderanno il 2 marzo, sono cominciate il 1 febbraio. Però volevo chiederle, Sereni, qual è proprio il significato che assumono queste giornate per chi è di Terni?
Ma per noi è un momento in cui facciamo un po' anche il punto della situazione, perché abbiamo il patrono 14 febbraio, che è anche un momento in cui tutta la città si ritrova e attraverso l'omelia del vescovo o anche un intervento che il presidente dell'azione cattolica fa a nome dei laici, dei fedeli laici della Chiesa di Terni, è anche un po' un punto della situazione e un po' un lancio, una prospettiva per l'anno futuro. Ci siamo ritrovati ecco su tutte queste linee e cerchiamo insieme al comune di dare un po' di spessore a questi eventi valentiniani, che sono da una parte la festa della città, perché noi siamo comunque una piccola città ancora con delle dinamiche anche di provincia, di grande paese, è una festa, perciò abbiamo il piacere di stare insieme, ma cerchiamo anche di dare uno spessore, un momento di confronto, un arricchimento a questi eventi. Infatti quest'anno abbiamo anche richiamato ad esempio tutti i giovani, un incontro con il vescovo, il sindaco e un cantante, Niccolò Fabbi, che poi ha fatto un concerto per tutti i ragazzi, cercando ecco così anche di dare al mattino questo contributo a questa sensibilizzazione con i giovani, un confronto anche con le istituzioni, perché loro ci hanno detto all'interno di questo incontro che non riescono molto spesso a relazionarsi con le istituzioni, con il pubblico e qualche volta anche con la Chiesa. E è stato un bel incontro importante, perché sono riuscito a parlare insomma con questi capi, no? Che loro vedono, il vescovo, il sindaco. E poi è stato un momento di festa nella serata con questo concerto che abbiamo offerto gratuitamente a tutti i giovani della nostra città.
Ecco, Stefano Sereni, come presidente diocesano dell'Azione Cattolica proprio a Terni, volevo chiederle quanto è difficile testimoniare il Vangelo, quindi presentarsi anche come presidente dell'Azione Cattolica nel mondo del lavoro, nel mondo che lei frequenta normalmente?
Ma devo essere sincero, diciamo non tantissimo alla fine, nel senso che nella mia esperienza ho vissuto periodi peggiori in cui Terni è una città con una grossa storia di sinistra alle spalle, all'inizio degli anni Ottanta, così c'era ancora una grossa diffidenza. In questo momento invece, se uno con la propria vita, attraverso magari non troppe parole, ma attraverso un esempio, una condotta di vita il più possibile evangelica, vedo che tutto sommato la gente riesce a captare, a capire, a recepire i messaggi in maniera abbastanza buona. non ci sono grosse preclusioni o preconcetti.
Ed è difficile conciliare l'impegno in diocesi invece con il lavoro, la vita familiare, quello immagino di sì.
Questa domanda che dovrebbe fare ai miei figli, credo abbastanza, però diciamo che alla fine la missionarietà è stato un po' il mandato che ha dato Giovanni Paolo II all'Azione Cattolica a Loreto nel 2004, e indubbiamente così le nostre famiglie, la nostra famiglia c'ha anche un po' questa cosa che comunque dobbiamo aprirci, perché abbiamo anche fatto esperienza dell'importanza degli altri comunque, e dell'importanza di essere importanti per gli altri, insomma questa carità, questa missionarietà che comunque è vero che pesa all'interno della famiglia, ma è anche vero che porta dei frutti, secondo me, secondo noi, perché adesso parlo a nome proprio della mia famiglia, perché è stata una scelta fatta insieme,
certo.
Porta dei frutti abbastanza buoni.
Lei parlava dell'incontro di Loreto con Papa Wojtyła.
Sì.
Grazie veramente a Stefano Sereni, presidente diocesano dell'Azione Cattolica proprio per la diocesi di Terni, Narnia Melia, collaboratore dunque di Monsignor Paglia. Grazie per essere stato con noi, buon proseguimento.
Grazie a voi, arrivederci, buon pomeriggio.
E noi chiudiamo in fretta questa puntata di Al di là della notizia di giovedì 22 febbraio 2007. Io ringrazio Giuseppe Mauriello alla parte tecnica, Maria Serena Tullio e Tefa Rohrmann in regia. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto con i nostri programmi.